Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, Shalom lekulechem, salam il aljamie. E che questo saluto di pace in arabo e in ebraico da Gerusalemme, da dove trasmettiamo, arrivi a tutti noi in questo tempo difficile, oscuro di guerra, però in cui, come sempre, rifulge la luce di Cristo vittorioso sulla morte, come stiamo sperimentando. Stiamo tutti ricevendo una grazia speciale anche in questo tempo difficile. Vi ringraziamo delle preghiere, preghiamo per la pace qui e poi in tutto il Medio Oriente. Oggi vorrei cominciare la passione di Gesù Cristo secondo il Vangelo di Giovanni. Come sappiamo, nel Vangelo di Giovanni la croce è già l'esaltazione, è già gloriosa. Così la presenta Giovanni: la croce è l'esaltazione di Cristo, nella croce c'è già la gloria, come ho detto fin dall'inizio, nel momento più oscuro in realtà rifulge la luce di Cristo vittorioso. E anche ovviamente ci aiuta in questo tempo di Quaresima per meditare in profondità la passione di nostro Signore Gesù Cristo. Se vi ricordate, nell'ultimo episodio ho parlato delle questioni della Pasqua, diciamo delle questioni un po' tecniche, ma ora riprendiamo dal processo di Gesù Cristo, perché nelle puntate scorse le potete trovare nell'archivio di Radio Maria, si possono scaricare le puntate. Abbiamo, diciamo, già affrontato sia la celebrazione della Pasqua, comunque dell'ultima cena di nostro Signore Gesù Cristo, e poi la sua preghiera nell'orto del Getsemani. Quindi cominciamo ora dal Vangelo secondo Giovanni ad entrare nel vivo della passione di Cristo. Quindi questa puntata è dedicata al processo di Gesù Cristo, e secondo il Vangelo di Giovanni processo nella casa del sommo sacerdote, poi processo nel pretorio presso la massima autorità romana in Terra Santa, nella Giudea, che era ovviamente Ponzio Pilato. E così siamo nel capitolo 18 di San Giovanni, al versetto 12, dove si dice che allora i soldati con il comandante e le guardie dei giudei catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima ad Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno. E abbiamo visto che Gesù è stato legato, lo dice chiaramente il Vangelo di Giovanni, mentre i Vangeli sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, non menzionano questo dettaglio, mentre su questo dettaglio ritorna ancora l'Evangelista, il Vangelo di Giovanni, in 18:24, dopo alcuni versetti. Perché questa insistenza sul fatto che Gesù sia stato legato? Ovviamente evoca tante cose, ma specialmente la legatura di Isacco, secondo la tradizione ebraica più antica, avvenuta a Gerusalemme, sul Monte Moria. Questa legatura in ebraico si chiama Akedah, Akedah, la legatura di Isacco, Akedat Yitzhak in ebraico. Infatti, in Genesi 22:9 si narra che Abramo, dopo aver edificato un altare sul Monte Moria, e il secondo libro delle cronache dice chiaramente che il Monte Moria è il monte del Tempio di Gerusalemme, o il monte del futuro Tempio di Gerusalemme che sarà edificato, dopo aver edificato questo altare, il patriarca Abramo legò suo figlio Isacco, e la versione greca, cioè la 70, impiega qui il verbo simpodizo, che di per sé significa legare insieme i piedi ed eventualmente le mani. Ora, non voglio dire con questo che a Gesù hanno legato anche i piedi, ma voglio dire che in Genesi 22 Isacco viene legato ai piedi ed eventualmente anche alle mani. Infatti vuol dire questo verbo anche legare le zampe dell'animale sacrificale. Ora, secondo una tradizione che risale almeno al primo secolo avanti Cristo, Abramo ha condotto al sacrificio Isacco, il suo figlio unigenito, unico, amato, al monte del Tempio, al monte del futuro Tempio, proprio nella festa di Pesach, nella festa di Pasqua. E questo si può leggere nel libro dei Giubilei, un libro apocrifo dell'Antico Testamento. E ovviamente che cos'è che si sacrifica nel Tempio a Pasqua se non l'agnello? Quindi possiamo affermare che la legatura di Isacco è, tra virgolette, il primo sacrificio pasquale, un sacrificio pasquale ante litteram, ovviamente, perché non era stata istituita la Pasqua con il popolo di Israele nell'Egitto, Abramo certamente prima. Questa tradizione, secondo cui Isacco si offrì spontaneamente al sacrificio, e non si trova nel testo biblico si dice che Isacco legò, che fu legato da suo padre Abramo, ma non si dice che Isacco si offrì liberamente, ma questa tradizione, secondo cui Isacco si offrì volontariamente alla passione, era diffusa nel primo secolo d.C., lo attestano il grande storico Giuseppe Flavio, il quarto libro dei Maccabei e anche un altro libro apocrifo dell'Antico Testamento chiamato in latino Liber Antiquitatum Biblicarum, cosiddetto Pseudo-Filone. Pseudo-Filone perché era stato attribuito a Filone ma non è di Filone. Questi testi che ho appena menzionato non dicono esplicitamente che Isacco ha chiesto al padre di legarlo, ma testimoniano in modo chiaro che Isacco si offrì liberamente alla passione, per così dire, che si offrì spontaneamente al sacrificio. Questa tradizione, del resto, poteva essere desunta da una lettura attenta dei dati biblici, perché sappiamo che Sara partorì Isacco a 90 anni, Genesi 17:17, e morì subito dopo il sacrificio di Abramo a 127 anni, Genesi 23:1. Da questo dato i rabbini potevano dedurre, di fatto hanno dedotto, che Isacco aveva 37 anni quando fu offerto al Monte Moria ed essendo quindi un uomo adulto poteva ribellarsi a suo padre. E quindi era un uomo adulto e quindi un uomo adulto si può ribellare evidentemente. Quindi diciamo non fu portato al sacrificio passivamente, ma lui stesso si offrì. Ed è interessante che i Targumim di tradizione palestinese o della terra di Israele, cioè le versioni aramaiche delle scritture in ebraico, le versioni sinagogali che si recitavano a memoria nella sinagoga e poi sono state messe per iscritto, quindi queste versioni targumiche ambientano il sacrificio di Abramo la notte di Pasqua nel monte del Tempio a Gerusalemme e aggiungono che Isacco chiede al padre di essere legato. Perché? Perché non recalcitri, perché non dia calci e così il suo sacrificio sia valido, cioè affinché il suo sacrificio non sia vano, il sacrificio del padre, perché una vittima grata a Dio, cioè gradita a Dio, grata in latino, vittima grata, cioè una vittima gradita, ben accetta a Dio, non doveva ribellarsi ma non resistere al sacrificio. È interessante che già l'autore del Liber Antiquitatum Biblicarum allude alla relazione tra la legatura dell'agnello e quella di Isacco, perché specifica che i piedi di Isacco furono legati, quello che dicevamo. E perché questo particolare è importante? Perché così si faceva con le vittime sacrificali. Per esempio l'agnello Tamid, che è l'agnello che si offriva in modo perpetuo, cioè ogni giorno, due volte al giorno nel Tempio, si chiamava agnello Tamid, cioè agnello sacrificio perpetuo, e si legavano le zampe di questo agnello. Tra l'altro la tradizione ebraica ha sviluppato questo dettaglio, perché in un Midrash, per esempio, che si chiama Midrash Vaikra Rabba, grande Midrash al libro del Levitico, si dice che Dio istituì il sacrificio Tamid, il sacrificio perpetuo, quando? Proprio nel momento in cui Abramo legò Isacco. Cosicché quando Israele nel futuro lo avrebbe offerto quotidianamente in modo perpetuo, Dio si sarebbe ricordato, avrebbe fatto un memoriale di quell'evento. E probabilmente all'epoca di Gesù già questo sacrificio dell'agnello Tamid, del sacrificio perpetuo, era già interpretato con riferimento o in relazione alla Akedà di Isacco, alla sua legatura. Quindi Gesù compie la figura dell'agnello pasquale e quella di Isacco, che erano già associate da tempi antichi. Quindi è possibile che l'evangelista Giovanni, l'autore del quarto Vangelo, abbia voluto alludere alla legatura di Isacco quando dice che Gesù è stato legato. Questo è interessante perché nel Vangelo di Giovanni Gesù è presentato come il nuovo Isacco, chiaramente in 8:56 Gesù dice: Abramo ha visto il mio giorno e ha gioito. È un riferimento a Isacco, perché il nome Yitzhak in ebraico Isacco vuol dire egli riderà, cioè si rallegrerà. Quindi Gesù si autopresenta come il compimento della figura di Isacco e anche, come è noto e lo vedremo anche nelle prossime puntate, Nel Vangelo di Giovanni Gesù è presentato come il compimento dell'agnello, del sacrificio dell'agnello perpetuo e anche specialmente dell'agnello pasquale sulla croce. Questo è presentato chiaramente. Poi abbiamo visto in questi brevi versetti che abbiamo proclamato che l'Evangelista menziona le due figure di Anna e Caifa, sommi sacerdoti. È interessante perché in questo dettaglio l'autore del quarto Vangelo dimostra di essere un testimone storico, attendibile, di prim'ordine, perché questi due sommi sacerdoti sono menzionati anche dallo storico Giuseppe Flavio. Quindi qui abbiamo un parallelo proprio con la letteratura contemporanea o quasi, appena posteriore rispetto all'epoca di Gesù, quindi diciamo contemporanea agli autori del Nuovo Testamento. E questo processo davanti ad Anna è messo in scena dall'Evangelista con una grande arte narrativa. Perché? Perché tra il primo rinnegamento di Pietro, ci sono tre rinnegamenti evidentemente, tra il primo rinnegamento di Pietro e i restanti due rinnegamenti, in mezzo c'è la scena dell'interrogatorio a Gesù, del processo di Gesù. È una cosiddetta, come dicono gli esegeti, struttura a sandwich, cioè in mezzo ai rinnegamenti di Pietro c'è la suprema testimonianza di Gesù Cristo davanti al suo popolo, in particolare alle somme autorità del suo popolo, cioè il sommo sacerdote. E infatti la risposta di Cristo è piena di sapienza e parresia. Parresia vuol dire audacia, libertà, parla apertamente, in verità, senza paura. Ecco, sappiamo che viene interrogato dal sommo sacerdote, leggiamo 18-19, il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. E come risponde Gesù Cristo? Gesù gli rispose, io ho parlato al mondo con parresia, dice letteralmente il greco, è tradotto apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio dove tutti i giudei si riuniscono e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù dicendo «Così rispondi al sommo sacerdote?» Gli rispose Gesù «Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male». Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Allora Anna lo mandò con le mani legate, vedete si ripete, a Caifa, il sommo sacerdote. Questa scena è meravigliosa, cioè Gesù Cristo che parla con verità, senza paura, con parresia, apertamente, ma nello stesso tempo è stupenda questa maestà mite di Cristo che si lascia schiaffeggiare davanti al sommo sacerdote, lui che come sappiamo è il vero e definitivo sommo sacerdote. Quindi Gesù Cristo, interrogato dal sommo sacerdote, afferma di aver parlato al mondo con parresia e si appella a chi ha udito il suo insegnamento e quindi alle stesse guardie del sommo sacerdote lì presenti, perché il Vangelo di Giovanni al capitolo 7 aveva notato che le guardie del sommo sacerdote erano rimaste affascinate dalla sua predicazione, dalle sue parole, e infatti confessano così in Giovanni 7,46: mai un uomo ha parlato così. Impressionante come Gesù Cristo all'interrogatorio del sommo sacerdote, lo vedremo anche compilato, risponde con una domanda: perché interroghi me? Questo è interessantissimo perché, vedete, è tipico del Vangelo di Giovanni, l'imputato Gesù Cristo diviene da subito il giudice. Sembra che lui è una vittima, certamente una vittima, ma in realtà il Vangelo di Giovanni mostra che lui non è l'imputato, ma c'è un rovesciamento delle sorti. Da imputato diventa giudice, mentre coloro che lo giudicano sono in realtà imputati della massima colpa, come vedremo. Inoltre Gesù Cristo è schiaffeggiato da una di quelle guardie che avevano ascoltato la sua predicazione ed erano rimasti affascinati dalle sue parole. E vedete, è schiaffeggiato proprio da una di quelle guardie, ma Gesù rimane maestoso nella sua mite innocenza, come abbiamo detto, Risponde: se ho parlato male, dimostrami dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Vedete, Gesù Cristo diventa lui stesso il giudice. Sembra che lui, cioè lui è legato, è lui l'imputato, è di un capo di accusa terribile, per questo sarà crocifisso, ma in realtà gli imputati sono gli altri, sono il sommo sacerdote e le guardie del sommo sacerdote, come poi lo sarà Pilato, e in questo lo vedremo via via. Il Vangelo di Giovanni è molto ironico, si parla non a caso dell'ironia del Giovannea, cioè l'ironia molto presente nel Vangelo di Giovanni, che non è solo un'ironia, ha dietro un significato profondissimo teologico, è un paradosso, è il più bel paradosso, cioè il rovesciamento delle sorti. Cristo, che da imputato diventa giudice, è lui nello stesso tempo l'agnello e il leone, l'agnello sgozzato e in piedi, come dice l'Apocalisse, cioè morto e risorto. In realtà è proprio l'agnello mite, che è vittima, che diventa, ecco, il vittorioso. Poi si può sottintendere in queste pagine che Gesù è presentato come il vero sommo sacerdote, o meglio, non parliamo di sostituzione, attenzione, perché l'istituzione del sommo sacerdozio è importantissimo, l'abbiamo detto tante volte, noi non siamo per la teologia della sostituzione, ma si parla di compimento, cioè lui compie la figura del sommo sacerdote. Perché? Perché si trova dinanzi a uno che era sommo sacerdote e ora non lo è più. Così è Anna. E è interessante perché, come riferisce di nuovo lo storico Giuseppe Flavio, storico ebreo, in questo molto credibile, ci dice che Anna, Hannah in ebraico, cioè Giovanni, Hannah, è stato destituito dalla carica di sommo sacerdote dal prefetto romano Valerio Grato da più di una decina di anni rispetto al momento del sommo sacerdote, quindi non era il sommo sacerdote in carica, mentre il sommo sacerdote era Caifa. Inoltre qui si ripete in 18:14 quello che già era stato detto al capitolo 11. Si dice così: Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei: è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. E questa è un'altra allusione a Gesù, sommo sacerdote, perché il sommo sacerdote era nella sua persona il mediatore tra Dio e il popolo, cioè quel solo uomo che porta in sé e perfino nei suoi paramenti sacerdotali, l'ho spiegato in altre occasioni, porta il popolo e fa l'espiazione per tutti. Vedete, qui Cristo è presentato al tempo stesso come vittima e come sommo sacerdote. Vedete, e la maestà regale, sacerdotale di nostro Signore Gesù Cristo stride con la meschinità di Pietro, con la nostra meschinità. Si dice che Pietro si trova all'interno della casa, della casa del sommo sacerdote, cioè che Cristo si trova all'interno della casa, si dice in 18:15 si dice che Gesù entrò nel cortile del sommo sacerdote, quindi all'interno della casa, mentre Pietro si dice che stava fuori. In 18:16 si dice: Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, e tornò fuori, parlò la portinaia e fece entrare Pietro. Inoltre Gesù Cristo si trova nel fuoco della prova, mentre Pietro si scalda al fuoco materiale. Si dice in 18:18: i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano, anche Pietro stava con loro e si scaldava. Questo è molto vero, perché in primavera, anche se in generale non fa molto freddo qui a Gerusalemme, però la notte può fare freddo. E quindi guardate, mentre Gesù Cristo si trova nel crogiuolo, nella fornace della prova a essere giudicato e condannato dal suo stesso popolo, Pietro si scalda al fuoco materiale. Anche questo è molto ironico. Questo è un dettaglio importante, perché l'Evangelista lo pone prima e dopo, come abbiamo detto, a mo' di inclusione. prima e dopo la scena del giudizio di Gesù dinanzi ad Anna, mentre Gesù Cristo lo testimonia con parresia, abbiamo detto, con audacia, con libertà, apertamente, Pietro lo rinnega. E tre volte lo rinnega. Questo triplice rinnegamento di Pietro, in cui sono sintetizzati tutti i nostri rinnegamenti, infedeltà, tradimenti, questo triplice rinnegamento di Pietro stride, stona con il triplice ego ei mi, rivelatorio di Cristo, perché poco prima, lo abbiamo visto in un'altra puntata, quando Gesù viene arrestato per tre volte dice «sono io», che in greco ego ei mi si può tradurre anche io sono, cioè mentre Cristo dice tre volte io sono, quindi si rivela, fa una suprema testimonianza di fede, Pietro tre volte lo rinnega. Ecco la triplice confessione di Gesù Cristo sulla sua identità e non negazione. E questo triplice rinnegamento di Pietro, lo abbiamo detto anche in un'altra puntata, stona con è in contrasto con la triplice confessione di Giovanni il Battista su Gesù Cristo. All'inizio del Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, versetti 20-21, San Giovanni il Battista nega tre volte se stesso. Dice «non sono io il Messia, non lo sono». E questo triplice autorinnegamento, rinnegamento di se stesso, è in realtà la testimonianza di San Giovanni il Battista, che testimonia il vero «io sono», l'unico «io sono», che è Cristo stesso. Ecco, non a caso San Pietro, interrogato dalla portinaia se sia tra i discepoli di Gesù, risponde letteralmente ukei mi, in greco non sono, io non lo sono, letteralmente non sono. Ecco, espressione che si ripete anche dopo, come abbiamo detto. La ripetizione è un altro segno di questa struttura sandwich o a cornice. La cornice è quella dei nostri rinnegamenti. Il cuore di tutto è Cristo che si consegna per noi, che si lascia schiaffeggiare il suo volto santo, santissimo, che è lo stesso volto di Dio, si lascia schiaffeggiare da noi. Ora facciamo una breve pausa, anche meditando. Ecco, speriamo che con le mie povere parole, come possiamo entrare in questo immenso mistero della passione di Cristo che si dona con immenso amore a tutti noi, dona tutto se stesso ci ha donato, è per questo che possiamo avere speranza di rinascere dalle nostre morti, di risorgere dalle nostre infedeltà, di rialzarci dalle nostre cadute, dai nostri rinnegamenti, anche quelli peggiori, come è stato concesso a Pietro. Grazie. Bene, allora nella prima parte di questa puntata abbiamo visto in breve il processo di Gesù di fronte a Anna e Caifa e ora approfondiamo il fatto che Gesù sia portato da Caifa e poi ovviamente il processo davanti a Pilato, su cui si sofferma molto l'Evangelista e quindi forse ci impegnerà anche nelle prossime puntate. Vedete la centralità di Cristo. Nella prima parte abbiamo visto come questa suprema testimonianza di Gesù, che si lascia schiaffeggiare, ecco, dal sommo sacerdote, come questa suprema testimonianza di Gesù è centrale. È tra i rinnegamenti, il primo rinnegamento di Pietro e gli altri due, cioè si vede sin dall'inizio come Gesù Cristo prende l'iniziativa ed è al centro, come dovrebbe essere al centro della nostra vita. È come se dicesse: prendo io le vostre colpe, mi lascio schiaffeggiare io, mi lascio prendere io, l'aveva detto del resto, questo è molto giovanneo, perché poco prima in Giovanni 18 Gesù dice in Giovanni 18:8: vi ho detto che sono io, se dunque cercate me lasciate che questi se ne vadano, perché si compisse la parola che gli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Questa frase più la ascolto o la leggo, la scruto, e più mi tocca, mi commuove. Gesù Cristo ci dice: lasciate che questi se ne vadano, come a dire: entro io nella passione, prendo io questa colpa, queste sofferenze, le carico su me stesso, io sono l'agnello che toglie il peccato del mondo, lasciate che questi se ne vadano, affronto io la guerra, la battaglia, invece vostra. Io posso, sono il solo che posso entrare in questa battaglia, guerra della passione, ed uscire vittorioso per voi, per poi darvi il mio spirito, in modo che anche voi, in me, con la mia grazia, possiate vincere la battaglia, le guerre che dobbiamo sostenere nella nostra vita, e siamo pieni fuori e dentro di noi, nel nostro mondo, nella politica, nella società e nella famiglia, vedete, è molto attuale. Cristo dice: lasciate che questi se ne vadano. Non è questo il loro momento. Prendo io tutto, pago io. Cristo ha pagato per noi. Avevamo un debito immenso, non potevamo. Pietro non poteva entrare, avrebbe voluto seguire Cristo, ha uno slancio sincero. La figura di Pietro è meravigliosa, vuole seguire Cristo sinceramente perché lo ama, perché ha visto le sue meraviglie, ma non ce la fa. Gli dice Cristo: tu non mi puoi seguire ora, mi seguirai più tardi. Più tardi sì, ora no, ora è il mio momento, è la mia ora. Il Vangelo di Giovanni è tutto sull'ora. Lasciate che questi se ne vadano. Siete liberi, è la Pasqua. Prendete me, io sono l'agnello pasquale. Io vi consacro con il mio sangue. Io vi libero, io passo. Questo è il passaggio di Cristo, è la Pasqua di Cristo che compie, non sostituisce, la Pasqua ebraica. È il vero agnello con cui sono state segnate le case degli israeliti e consacrate. Era una prefigurazione di Cristo che dona il suo sangue preziosissimo per tutti noi e ci dice: lasciate che questi se ne vadano. Io li dichiaro innocenti, o meglio, li giustifico, perché prendo su di me le loro colpe, le conseguenze delle loro colpe, perché le colpe, i nostri peccati, i nostri errori portano delle conseguenze, e a volte molto serie, a volte drammatiche, veramente, come stiamo vedendo anche in questi giorni. Quindi vedete questa centralità di Cristo, e nel versetto 28, 18-28, si nota: condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua, e qui si presenta la figura di Pilato. A differenza dei Vangeli sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, attenzione che Giovanni, almeno io così penso, conosce i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, almeno Matteo e Marco, e vuole quindi implementarli, cioè non contraddirli certamente, ma dare un complemento, perché è un testimone oculare. Quindi l'autore del quarto Vangelo non narra il processo dinanzi a Caifa, come fanno Matteo, Marco e Luca, ma lo menziona en passant, cioè un po' così velocemente, mentre il processo dinanzi a Pilato è particolarmente espanso dall'autore del quarto Vangelo, e come abbiamo sentito comincia all'alba. C'è un'alba della passione che annuncia già l'alba della resurrezione. Il procuratore romano espone all'imputato il capo di accusa con una domanda, 18:33, e ecco: sei tu il re dei giudei? Come risponde Gesù Cristo? In 18:34 Gesù rispose: dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me? È una controdomanda, non è tanto una risposta evasiva o una replica impertinente, ma è una controdomanda che fa Gesù Cristo, e si mette nei guai, sì, per dirlo in modo banale, cioè non c'è niente di peggio in un giudizio, specialmente davanti all'autorità romana, che è l'autorità per eccellenza. Roma significa il diritto, lo ius, davanti alla massima autorità locale, cioè Ponzio Pilato, Gesù risponde al capo di accusa, alla domanda, sei tu il re dei giudei? Con un'altra domanda, dici questo da te stesso o altri te l'hanno detto sul mio conto? Non c'è niente di peggio che rispondere all'accusa di un giudice con un'altra domanda. Ecco, questa domanda, sei tu il re dei giudei, è importante perché introduce la chiave di tutto il processo davanti a Pilato. Che possiamo anticipare così, lo voglio dire da subito, poi lo approfondiremo in questa, ma poi soprattutto nella prossima puntata. L'imputato è in realtà il giudice. Il lettore del Vangelo sa fin dall'inizio che Gesù è stato proclamato re di Israele. Natanaele 1,49 dice chiaramente: tu sei il re di Israele. La folla che lo acclama con le palme nelle mani, ecco, benedetto colui che viene, il re di Israele, Osanna, in Giovanni 12. Ma molto di più, il lettore sa che Gesù non è solo il re di Israele, ma il re dell'universo, lo sa fin dal prologo, perché ha creato tutte le cose, tutto è stato fatto in lui, per mezzo di lui. Ecco, quindi c'è anche una certa ironia. Il lettore o l'uditore del Vangelo, perché anche il Vangelo è stato scritto non solo per essere letto, ma per essere ascoltato da un'assemblea, questo è importante. Il lettore o l'uditore sa già, mentre la suprema autorità romana in Giudea, il giudice, non lo sa e diverrà progressivamente l'imputato. C'è un rovesciamento delle sorti. L'imputato Gesù è in realtà il giudice, mentre il giudice, Pilato, diventa progressivamente l'imputato. E così anche gli accusatori di Gesù. Gli accusatori di Gesù che accusano Gesù della massima accusa e vogliono per lui la pena capitale, in realtà vedremo, lo mostra Giovanni, si autocondannano con le loro stesse parole, in un rovesciamento delle sorti che vedrà crescere gradualmente la mite maestà di Gesù Cristo e svelerà il cuore o i cuori dei suoi accusatori. Possiamo qui anche dire qualcosa di molto attuale, tutto il Vangelo è molto attuale, parla la nostra vita, ogni piccolo dettaglio, ogni parola, potremmo dire ogni lettera, perché dietro il versetto o dentro il versetto, al di là del versetto, c'è Gesù Cristo stesso che ci parla, che si manifesta a noi. Però questo processo di Gesù non è esente da una fine e ironica, potremmo dire, teologia politica. E qui voglio introdurre qualcosa che sto meditando già da tempo. Gesù, abbiamo detto che è al centro nel processo, fin dal processo di Anna e Caifa e anche qui nel processo di Pilato, è al centro. E Gesù si trova in mezzo, al centro tra il fondamentalismo religioso, perché i suoi accusatori dicono: noi abbiamo una legge, secondo questa legge deve morire. Quindi il fondamentalismo religioso, in questo caso ebraico, ma è presente, diciamo, in tutte le religioni, con differenze ovviamente, il fondamentalismo religioso è pronto a condannare un innocente per motivi religiosi e anche di convenienza politica. Quindi da una parte abbiamo il fondamentalismo religioso, dall'altro abbiamo il relativismo del potere pagano romano, perché Pilato chiederà in Giovanni 18,38 che cos'è la verità. Quindi questo il potere pagano romano è disposto a sentenziare a morte un innocente per ragioni di Stato, non ha una verità assoluta. Quindi abbiamo da una parte il fondamentalismo, verità religiosa assoluta che noi possediamo, in base a questa verità deve morire perché c'è una verità, questa è la verità, e in base a questa verità, che è la legge, deve morire. Dall'altra parte abbiamo il relativismo del potere, che non sa che cos'è la verità, o meglio, non gli interessa, non c'è una verità assoluta. La verità è relativa a seconda delle situazioni, dei casi solamente, no? Chiaro che il caso è importante, ma è convenienza di Stato. Molto interessante, perché in queste tensioni siamo nel mondo, nella politica, nella società e, possiamo dire, in certi casi anche nella Chiesa. Da un lato il fondamentalismo, l'ultratradizionalismo, lo sbattere in testa la verità, che sia la Sharia che sia la Torah, che sia il Vangelo, alcune volte imporre i valori morali nostri a chi pensiamo che sia in errore. Quindi, ecco, fondamentalismo. Dall'altro, l'ultraliberalismo, ultraprogressismo, il relativismo del potere dello Stato leviatano, a cui non importa tanto la persona o la verità, non c'è una verità assoluta, tutto è lecito, la verità la stabiliamo noi stabiliamo ecco, chi deve essere l'uomo, la sua natura, di quale sesso deve essere, di quale specie, di quale, cioè, che cos'è la verità? Non c'è una verità assoluta. E chi c'è in mezzo? In mezzo c'è Gesù Cristo. Entrambi, anche se sono opposti, il fondamentalismo religioso e lo Stato relativista, e anche se sono opposti, perché certo non è che ebrei e romani si amassero, però sono concordi nell'uccidere Gesù Cristo. In mezzo c'è Cristo. In mezzo ci siamo noi, ci sono i cristiani. Ecco, e lì dobbiamo rimanere. Per questo dice il Signore a Mosè, a Giosuè: non deviare né a destra né a sinistra, rimani fedele alla legge, in questo caso, cioè alla volontà di Dio, alla parola, alla Torah, ma veramente fedele. E per noi rimani fedele al comando di Cristo, a Cristo che sta in mezzo, che è chiamato a testimoniare la verità, ma con mitezza, con amore, con misericordia, donando se stesso, dicendo anche la verità, denunciando anche la menzogna, perché no, parlando con paresia, con libertà, ma alla fine, ecco, questi due estremi, sempre gli estremi, si toccano, si alleano, o sono concordi almeno per uccidere Cristo. E noi siamo, se vogliamo essere cristiani, saremo perseguitati, lo dice Cristo: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Un discepolo non è da più del maestro. Se hanno chiamato Beelzebul, cioè capo dei demoni, il maestro, anche voi non sarete da meno. Ecco, vedete, si trova al centro, i cristiani sono al centro, in mezzo a questo, e qua si può leggere anche in filigrana la situazione delle comunità giovannee in Asia Minore, perché sappiamo che Giovanni ha dimorato a Efeso insieme alla Vergine Maria, secondo la tradizione antica, e quindi ha evangelizzato in Asia Minore, intorno ad Efeso, le chiese, le comunità, intorno ad Efeso. E qui possiamo vedere la situazione delle comunità giovannee in Asia Minore, specialmente nella città di Efeso, cioè una situazione di persecuzione in mezzo sia da parte dei romani che degli ebrei, o diciamo di quella parte degli ebrei che hanno perseguitato, oppure anche i giudaizzanti, che hanno, sono stati i principali o tra i più grandi oppositori della predicazione degli apostoli di Paolo e anche di Giovanni. Vedete, alla fine gli estremi si toccano e le intenzioni dei cuori si svelano. E in 19:14-15 Pilato si rivolge con disprezzo ai capi ebrei, mostrando l'imputato Gesù alla folla con queste parole: ecco il vostro re. Non mi posso soffermare su tutto, come vedete, ma mi soffermo solo su alcuni versetti. In 19:14-15 si dice: era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: via, via, crocifiggilo. Disse loro Pilato: metterò in croce il vostro re? Risposero i capi dei sacerdoti: non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Vedete, Pilato provoca i capi ebrei perché mostra l'imputato alla folla con queste parole: ecco il vostro re. E poi insiste su questo perché domanda: metterò in croce il vostro re? Vedete, lo fa con scherno, con disprezzo verso gli ebrei, cioè strumentalizza Gesù per schernire gli ebrei e le loro pretese messianiche antiromane, certamente. E poi per di più metterà un'iscrizione nella croce che è invisa ai suoi accusatori, chiaramente scrivendo: questi è Gesù, il re dei giudei, o meglio Gesù il Nazareno, il re dei giudei. D'altro canto, i capi ebrei pronunciano una delle frasi più terribili di tutta la Bibbia, che però suona sarcastica nei confronti di Pilato, perché dicono: non abbiamo altro re che Cesare, e Pilato sapeva che non era così. Era consapevole dell'ipocrisia che nascondeva questa frase, perché sapeva che gli ebrei non riconoscevano, cioè l'unico re per gli ebrei è Dio, è Adonai, quindi diciamo che per far condannare Gesù pronunciano questa frase che è provocatoria nei confronti di Pilato: non abbiamo altro re che Cesare. Ecco, vedete, vorrei però ora qui precisare una cosa importante. Attenzione, attenzione, l'Evangelista non scagiona Pilato per far ricadere la colpa della condanna a morte di Gesù sugli ebrei. Innanzitutto, non tutti gli ebrei hanno accusato Gesù Cristo, questo è importante, ma ricordiamo che gli apostoli, la Vergine Maria, i discepoli, le discepole di Gesù erano, se non tutti, almeno per la stragrande maggioranza assoluta, per la maggioranza assoluta, ebrei. Allora non si deve insistere sul fatto che Pilato sia solo vittima della situazione e diciamo venga discolpato per far ricadere la colpa della condanna sugli ebrei. È vero che per ben 3 volte nel Vangelo di Giovanni il procuratore romano, quindi Pilato, dichiara Gesù innocente. Ma perché ha fatto questo? Perché questo? Perché ciò accresce la maestà serena dell'imputato, agnello innocente, più che discolpare il giudice, perché Pilato è sempre il giudice, lo dice lui stesso, ha potere di vita e di morte su Gesù. E poi davanti a Pilato, che è il delegato, attenzione, di Cesare stesso, quindi quando giudica a nome di Cesare, dell'imperatore, davanti a Pilato, delegato di Cesare, che lo interroga su questa questione: sei tu il re dei giudei? Gesù rivela con parresia, apertamente, di nuovo: io sono re. Ego sum rex, una frase meravigliosa. E ovviamente basterebbe questa affermazione di Gesù per firmare la sua condanna, perché chiunque si autoproclamava re poteva essere visto come un insurrezionista, come un rivoluzionario, come uno zelota. E proprio su questo verte il capo di accusa principale dei capi ebrei presso l'autorità romana. Se liberi costui, dicono i capi ebrei, non sei amico di Cesare, dicono i capi ebrei a Pilato. Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare. E cosa fa Gesù Cristo? Rivela a Pilato la sua missione. È interessante, leggiamo 18:37. Allora Pilato gli disse: dunque tu sei re? Rispose Gesù: tu lo dici. Io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Gli dice Pilato: che cos'è la verità? Ecco, qui risuona questa cinica domanda del governatore romano: che cos'è la verità? E questa domanda è bellissima nel senso che resta drammaticamente sospesa nel vuoto e rivela che Pilato non sa nemmeno che cosa sia la verità. Ma sappiamo dal Vangelo di Giovanni che chi ascolta, chi è dalla verità, ascolta la voce di Cristo. Sappiamo dal Vangelo di Giovanni che Cristo stesso è la verità. Io sono la verità, l'ho appena detto. Io sono la verità, la via, la verità e la vita, il cammino, la verità e la vita. E allora vedete la figura di Pilato, da gigantesca, da giudice romano, togato, la figura di Pilato si fa progressivamente più piccola, sempre più piccola, dinanzi invece a quella che cresce, che è gigantesca, dell'imputato. Vedete, qui emerge per l'ennesima volta l'ironia giovannea. Il lettore sa già che Cristo è la verità, mentre Pilato chiede che cosa sia la verità, che cos'è la verità, mentre ce l'ha davanti, in persona. Vedete l'ironia molto sottile, bellissima, dell'Evangelista. Così Gesù viene rivestito del mantello di porpora, colore che tra l'altro contraddistingueva i romani. Il colore tipico dei romani è il rosso, per quello poi nelle fonti ebraiche è chiamato Edom, cioè il capo, il cui capo stipite era Esaù, che era rossiccio, aveva il pelo rosso. Quindi gli ebrei nelle fonti chiamano i romani Edom proprio perché il loro tipico colore era il rosso. Gesù è rivestito del mantello di porpora rosso, colore che contraddistingueva i romani, e viene ridotto dai soldati a un re fantoccio. Lo sbeffeggiano: salve, ave, rallegrati, re dei giudei, chaire, ave, re dei giudei. Eppure, l'ostensione di Gesù alla folla da parte di Pilato, questo è bellissimo, cioè Pilato mostra Gesù alla folla, questa ostensione di Gesù alla folla da parte del procuratore ne mostra paradossalmente tutta la maestosità. Leggiamo Giovanni 19,5: allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora, e Pilato disse loro: ecco l'uomo. Vedete, si dovrebbe notare la forza cromatica di questa ostensione, cioè del fatto che Pilato mostra Gesù. Gesù è rivestito di porpora, è una maschera di sangue perché è appena stato flagellato. È stato flagellato da nudo, come si usava fare, ovviamente con un perizoma, ma e ora è rivestito di nuovo del mantello purpureo romano. Quindi è una maschera di sangue ed è rivestito del mantello rosso romano. E potremmo dire che egli è veramente l'uomo che viene da Edom, che in ebraico appunto Edom significa rosso, come dice Isaia 63:1. Chi è costui? Chi è quest'uomo che viene da Edom? Con le vesti tinte di rosso, splendido nella sua veste. E su questo simbolismo cromatico, su questo simbolo del colore, si insiste poco dopo nello stesso libro del profeta Isaia, perché si domanda: e perché rossa è la tua veste e i tuoi abiti come quelli di chi pigia nel torchio o nel tino? E ancora Gesù Cristo, secondo la profezia di Genesi 49:11, è il figlio di Giuda che lava nel vino la sua veste, nel sangue dell'uva il suo manto, perché sapete che Gesù era della tribù di Davide, cioè della tribù di Giuda. E c'è una profezia messianica importantissima in Genesi 49, dove si profetizza il figlio di Giuda, cioè della tribù di Giuda, il discendente della tribù di Giuda, che lava nel vino la sua veste, nel sangue dell'uva il suo manto. E questo versetto è interpretato nel Targum Neofiti come una profezia del re Messia che sorgerà dalla casa di Giuda, casa di Davide, cioè la tribù di Giuda, e si dice il cui vestito sarà macchiato di sangue, simile a colui che calpesta le uve. Cioè non solo, come dice Isaia, lava nel vino la sua veste, nel sangue dell'uva il suo manto, quindi nell'uva, ma le sue vesti saranno macchiate di sangue. Qui c'è una profezia meravigliosa di Cristo. Ecco, e l'Evangelista, vedete, ci spiazza ancora perché si presenta questo uomo vestito di rosso, quindi sbeffeggiato come un imperatore. Il mantello purpureo era quello dei legionari, dei centurioni, anche dell'imperatore, e è una maschera di sangue, ma in realtà è lui, l'uomo vero. Ecco l'uomo. Perché è l'uomo vero? Perché ha compiuto pienamente l'essenza dell'uomo, che è: amerai il tuo prossimo come te stesso. Ha amato il suo prossimo più di se stesso. Ha compiuto l'essenza dell'uomo, che è amare, donarsi. Ecco l'uomo, ecce homo, ecco il vero uomo. Che tutto il nostro amore, la nostra adorazione sia rivolto al vero uomo, che è anche il vero Dio, che ha preso su di sé l'ignominia, il sangue che anche purtroppo dobbiamo ancora vedere e sperimentare. Ecco però, Cristo con il suo prezioso sangue ci riscatta dalle nostre colpe, ha il potere di riscattare l'umanità. Grazie, vi chiediamo preghiere per Gerusalemme, per la Terra Santa, per le terre vicine, tra cui anche certamente il Libano, e per tutto il Medio Oriente. Grazie e buona prosecuzione di Quaresima, buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria. Alla prossima, grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.